Laudetur Jesus Christus.
I titoli di questa edizione: rilasciati in Nigeria il vescovo ausiliare di Owerri e il suo autista rapiti nei giorni scorsi, ieri all'Angelus l'appello del Papa per la liberazione. Al via anche in Vaticano la campagna di vaccinazione contro il Covid-19, la priorità sarà data al personale sanitario e agli anziani. Domani sera su Rai 1, in prima assoluta, Chiara Lubich, Tutto vince l'amore, il film sulla fondatrice del movimento dei focolari. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Dunque, in Nigeria sono stati liberati ieri notte Monsignor Moses Ikikwe, vescovo ausiliare di Owerri, e il suo autista, sequestrati il 27 dicembre scorso da uomini armati. La polizia dello stato di Imo comunica che non è stato pagato alcun riscatto e che sono stati rilasciati dai rapitori grazie ad un'operazione delle forze dell'ordine. Ieri l'appello del Papa all'Angelus per la liberazione dei due. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
Dopo 5 giorni di sequestro, Monsignor Ikikwe è faticato e indebolito, ma sta bene, mentre il suo autista Robert Nbuisi è curato in ospedale per una profonda ferita da taglio inferta dai rapitori. Forse al momento dell'aggressione, è rientro da una messa serale. Lo racconta l'arcivescovo di Owerri, Antonio Binna, che poco dopo la liberazione ha incontrato il suo ausiliare e in un comunicato ringrazia la polizia nigeriana per il suo impegno e Papa Francesco per l'appello lanciato ieri all'Angelus, poche ore prima della liberazione, anche per tutti gli altri sequestrati nel paese africano, che deve ritrovare sicurezza, concordia e pace. In quell'area, il sud-est della Nigeria, operano bande armate non legate ai terroristi di Boko Haram, presenti invece a nord, e sono frequenti rapimenti a scopo estorsivo. Sempre nello stato dell'Imo, il 15 dicembre, era stato sequestrato per un giorno Don Valentine Ezeagu, rapito mentre stava andando ai funerali del padre.
Il Papa, sempre all'Angelus di ieri, aveva lanciato anche un importante appello per lo Yemen, perché si trovino soluzioni per la pace in questo paese devastato da oltre 5 anni di guerra. Francesca Sabatinelli ha intervistato Silvia Laura Battaglia, freelance e documentarista, esperta di Yemen.
La soluzione di questo conflitto è politica. Finché non ci sarà una volontà politica, che è una volontà regionale dei paesi del Golfo che contano, è una volontà politica interna al paese, non sarà possibile venire fuori da questo stallo terribile che sta affamando la popolazione.
Gli accordi che sono stati raggiunti finora dalle parti continuano a restare assolutamente carta straccia, lettera morta.
Di fatto sono disattesi da entrambe le parti, se intendiamo gli accordi che sono stati firmati più di un anno fa in Svezia. Di solito nei contesti internazionali, chi va nei contesti internazionali, soprattutto il governo centrale di Chadi, non ha una grande rappresentanza sul terreno, non ha una rispondenza per esempio tra i capi tribù o anche tra i capi delle milizie che di fatto poi fanno la guerra concretamente.
Pace in tutte le terre 2021, questo è il tema della manifestazione virtuale promossa dalla comunità di Sant'Egidio in occasione della giornata mondiale della pace di ieri. Promuovere la cultura della cura per costruire un mondo di pace. Questo è il commento di Andrea Riccardi, fondatore della comunità. Ascoltiamo.
Ma a me sembra che la cultura della cura sia essenziale. Naturalmente possiamo pensare alla pandemia, ai malati oggi, possiamo pensare alla cura dell'ambiente naturale in senso più largo, ma anche alla cura dell'altro. La cultura della cura è proprio l'espressione di quel senso di responsabilità amichevole, civica, evangelica, che ognuno di noi deve vivere. Io credo che questo è un punto di Papa Francesco che resterà, perché è basilare nella costruzione di un mondo diverso.
Professore, la promozione della cultura della cura richiede un processo educativo. Quali sono, secondo lei, i punti cardine attorno ai quali deve ruotare tale processo?
Innanzitutto imparare ad avere gli occhi aperti sull'altro e non gli occhi puntati solo su se stessi. Questo, secondo me, è il primo passo. E poi osare avvicinarsi, osare parlare e osare tendere la mano.
L'intervista era di Davide Dionisi. Parliamo ora della pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato il vaccino Pfizer-BioNTech, una decisione che rappresenta una svolta per i paesi in via di sviluppo che non hanno propri organismi di regolamentazione in materia sanitaria. E intanto in Gran Bretagna, a partire da metà gennaio, saranno pronte 2 milioni di dosi a settimana del vaccino Oxford-AstraZeneca. E intanto in Vaticano è al via la campagna di vaccinazione anti-Covid-19. È prevedibile che i vaccini possano arrivare nello Stato nella seconda settimana di gennaio in una quantità sufficiente a coprire il fabbisogno della Santa Sede dello Stato della Città del Vaticano. Sentiamo Mediolo Monaco.
Prenderà il via nei prossimi giorni la campagna di vaccinazione nella Città del Vaticano. La somministrazione del vaccino, si legge in un comunicato della Direzione Sanità ed Igiene del Governatorato, dovrebbe iniziare nella seconda metà di gennaio e sarà pianificata secondo i criteri di selezione delle categorie maggiormente esposte al contagio e secondo le adesioni volontarie. La priorità sarà data al personale sanitario e di pubblica sicurezza, agli anziani e al personale più frequentemente a contatto con il pubblico. Le dosi saranno somministrate nell'atrio dell'aula Paolo VI da personale medico e infermieristico qualificato della Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, sempre in linea con le raccomandazioni sanitarie per la pandemia.
Ci spostiamo in Croazia, dove oggi è giornata di lutto nazionale per le vittime del terremoto che il 29 dicembre scorso ha colpito la regione a 50 chilometri a sud di Zagabria, provocando 7 morti, una trentina di feriti ed enormi danni materiali. Sulla situazione drammatica che si vive nel paese, Federico Piana ha raccolto la testimonianza di Don Ivan Grebesic, parroco della chiesa della Visitazione nella città di Sisak, dove anche la cattedrale è stata totalmente distrutta.
È stata restaurata poco tempo fa, invece adesso non si può più celebrare nella cattedrale né Santa Messa né altri sacramenti, anche altre chiese, si parla più o meno di 8 chiese che sono fuori servizio in questo momento.
La Chiesa come sta vivendo questa drammatica prova?
Il nostro pastore, vescovo Vlado Košić, vescovo di Sisak, sta girando nelle diverse parrocchie che sono state fortemente colpite e vedo che i sacerdoti sono anche molto coinvolti. Stiamo visitando la gente che adesso molti sono rimasti senza case, vogliamo esserli vicino. Quando sono entrato ieri, gente ha visto molto contenta. Io ho detto ieri sera, in questi giorni sono un po' di più nelle scarpe di Gesù.
Il Kazakistan ha abolito la pena di morte dopo una moratoria delle esecuzioni capitali in vigore da oltre 20 anni. A firmare la ratifica, ultimo passo per l'eliminazione definitiva, è stato il presidente Kassim Jomart Tokayev. Tra le ex repubbliche sovietiche, solo la Bielorussia continua ad applicare regolarmente la pena capitale. Rischio di nuovi contrasti internazionali sul nucleare iraniano. Teheran ha informato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica della sua volontà di voler iniziare a produrre uranio arricchito al 20%, ben oltre la soglia fissata dall'accordo di Vienna del 2015. In onda, in prima assoluta, domani su Rai 1, in prima serata, Chiara Lubich, Tutto vince l'amore, il film è dedicato alla fondatrice del movimento dei focolari. Dalla pellicola emerge il ritratto di una donna appassionata e coraggiosa che vive per un grande sogno coltivato oggi da tanti, cioè realizzare la fratellanza universale. Al microfono di Adriana Masotti, Cristiana Capotondi, l'attrice che interpreta la Lubich.
Sono molto contenta di aver dato corpo e voce a Chiara Lubich perché trovo che questo personaggio abbia un grande portato emotivo e valoriale e dall'altro lato sia una donna moderna, ha tra virgolette in maniera pacifica combattuto contro gli stereotipi dell'epoca, la sua visione del mondo, quindi il suo ecumenismo, il desiderio di mettere tutti insieme al di là delle religioni, delle differenze linguistiche e culturali per la realizzazione della fratellanza universale, credo sia un messaggio che oggi ci necessita al superamento delle differenze per il bene collettivo.
Che cosa si augura rimanga nelle persone che vedranno il film?
Io spero che abbiano voglia di immedesimarsi in Chiara e che in qualche modo possano immaginare di dedicarsi anche loro, nel loro modo, nella loro vita, all'ascolto e agli altri. Ecco, credo che anche le persone che non appartengono al mondo della religione possano prendere molto da lei.
Bene, è tutto per questa edizione. Da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione e buon proseguimento dell'ascolto con i nostri programmi.